Allora, se non sbaglio, la volta scorsa abbiamo letto fino al 5, no? Siamo al 6. Semplicemente ricordo che stiamo leggendo un libro particolare, cioè quindi una cosa che dobbiamo sempre tener conto quando leggiamo dei testi della Bibbia è il genere letterario, proprio perché la Bibbia è una biblioteca con testi scritti in un arco temporale, qui secondo alcune ipotesi che può essere sui 700-800 anni, l'ipotesi un po' più ampia, oppure un po' più stretta, 500 anni, a seconda delle ipotesi che gli studiosi fanno. Comunque un arco temporale notevole, si dice autori diversi e dice generi letterari diversi. Per cui questo è importante tenerne conto, perché a seconda del genere letterario che noi leggiamo, noi ci disponiamo, no, a un'attenzione, a un ascolto e a delle domande che sono relative al genere letterario del libro. No, se stiamo leggendo un libro di poesie, non possiamo andare a cercare, non so, teorie scientifiche, per dire adesso, scusate la stupidità, è così, leggendo un libro apocalittico, come stiamo facendo noi stiamo leggendo un libro che ha un genere letterario particolare, che utilizza dei simboli, per cui noi vedremo, stiamo leggendo appunto di sconvolgimenti, di terremoti, di angeli, di draghi, le vedremo tra un po', no? Che naturalmente sono dei simboli, no? Per cui allora, chi crede nei draghi, non so se qualcuno di voi ha mai visto un drago, ma nel senso nessuno, cioè non è che può prendere l'Apocalisse per dire, ecco, lì si parla di un drago, per cui esistono i draghi, no, cioè qui sono dei simboli. Tra l'altro, appunto, il drago come simbolo di qualcosa che ci fa paura, che, no? Che al di là che poi ci sono i draghi buoni, no? C'è quello lì, come si chiama, quello che vuole fare il pompiere, no? Grisù, no, il drago rappresenta questo animale, no? Della fantasia, che in qualche modo, ciao, dovete prendere delle sedie, oggi siamo tanti, ci fa piacere, e che in qualche modo, no, sintetizza le nostre paure. Allora, quindi un linguaggio simbolico, e attenzione, l'altra cosa importante nel cogliere il genere letterario apocalittico, il genere letterario apocalittico, ricordate, non vuole fare paura, no? Perché noi lo leggiamo normalmente così, no? È stata un'apocalisse, no? Adesso tutti questi meteoriti che sono caduti in Russia, no? È stata un'apocalisse, quindi per la Bibbia apocalisse, che significa togliere il velo, e vuole dare speranza a delle persone che sono già spaventate, e non da draghi che non esistono, ma da persone concrete che opprimono. Allora così, per esempio, il libro dell'Apocalisse si fa riferimento alle comunità cristiane della fine del primo secolo che cominciano a vivere delle persecuzioni. Per cui i draghi sono persone molto concrete, è l'impero romano, il potere di allora, che perseguita. E allora il libro dell'Apocalisse vuole in qualche modo togliere il velo per confortare i credenti nella loro lotta, no? Per dire, guardate che chi ha in mano la storia non è l'imperatore tale, eccetera, ma il Signore della vita. Allora, se vi ricordate, siamo nella parte, dicevo anche l'altra volta velocemente, lo ricordo che il libro dell'Apocalisse ha due grandi parti, la parte delle lettere, che abbiamo letto nei nostri primi incontri, e la parte delle visioni, che è dal capitolo 4 in poi. Quindi fino alla fine, fino al 22. Allora, noi abbiamo letto il 4 e il 5, e adesso leggiamo il 6, se non sbaglio, no? Ricordate, il 5 era legato a, c'era questa scena di colui che sedeva in trono, che aveva un libro, e questo libro era sigillato da 7 sigilli, sto riprendendo il capitolo 5 del 7:1 velocemente, Quindi dicevamo che poi la domanda è chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli, ma nessuno né in cielo né in terra né sottoterra era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Ricordate che noi leggevamo questa scena come il libro, questo chiuso, e che nessuno può aprire, sette sigilli, no? Sette è il numero della pienezza, quindi pienamente chiuso. Il libro è la storia. E allora nessuno può aprirlo, nessuno può leggerlo, si riferisce a quella domanda che tante volte sorge nei nostri cuori rispetto a piccole o a grandi vicende, del perché, del senso. Allora, questo pianto di Giovanni riassume e simbolizza tutti i pianti, no? Di tutte quelle situazioni in cui, di fronte all'assurdità delle vicende umane, uno prorompe in pianto. Allora la domanda è: chi può spiegare la storia? Chi può dare un senso? Chi può dare delle chiavi, no, di lettura che non sono solo intellettuali, ma che, di cui abbiamo bisogno come senso della vita, no, come senso più profondo rispetto a tutte le vicende che poi sono legate spesso anche a delle sofferenze, a dei dolori. E allora lui piangeva, e il vegliardo, no, che uno degli anziani, che disse non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e Gesù, no, il leone della tribù di Giuda, ricordate che Gesù era della tribù di Giuda. E poi più avanti si dice, poi vidi in mezzo al trono e davanti diventi un agnello in piedi come immolato, cioè come ecco le vicende che si sono dette in Gesù che in qualche modo danno senso, riassumano, ricapitolano, e questa attenzione non lo dico primariamente come che ci danno, poi noi siamo più occidentali, no? Noi vogliamo le teorie, tutto chiaro più o meno, no? No, ma c'è un senso, un qualcosa che l'amore, il mistero, quando dico l'amore dico il mistero dell'amore, no? Che noi tanto desideriamo e poco conosciamo, che in lui si è detto tutto. La settimana scorsa sono stato con un gruppo in Terra Santa a Gerusalemme e siamo stati naturalmente nel luogo del sepolcro, no? E allora rivedendo di nuovo tanta gente che ci va, ci siamo stati, no? Per tanti motivi ci si va, però per i cristiani in quel luogo, che adesso c'è questa chiesa, questa enorme chiesa, questa chiesa che è un condominio, che così scandalizza i ben pensanti, eccetera, eccetera, lì in quei luoghi si è compiuta la storia di un uomo, in particolare nella sua morte e per i credenti in lui, nella sua resurrezione, che in qualche modo dice la storia. Dice la storia. Dice il senso di tutto. Di un amore rifiutato e vincente, di un amore che viene rifiutato fino alla fine e che ingloba il rifiuto e che sana la morte, sana tutta la violenza e tutto il dolore che in lui si sono e che dicono in qualche modo tutto il senso della vita. Non voglio, e non sono in grado naturalmente di spiegare fino in fondo, no, tutto quello che, però questo è qualcosa che ci deve risuonare nel cuore, a partire anche da di nuovo il vivere, la nostra preparazione all'evento che no, poi celebriamo, che è questo, cioè la Pasqua, di passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. Allora, sette sigilli, li andiamo a vedere, se sono sei. Allora, se vi ricordate, se il libro rappresenta la storia, i sigilli sono le dominanti della storia, degli uomini. E allora adesso in qualche modo Giovanni li presenta, no? Mi dice, e vidi, capitolo 6, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono, vieni, e vidi, ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Allora cominciamo a vedere questa sequenza in cui vedremo che in particolare il primo sigillo è un po' a sé, mentre gli altri sono in una sequenza ternaria, il primo è a sé. Come dire, non è solo il primo di una serie, da qualche parte dobbiamo cominciare. No, 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 quello è il primo, comunque tu lo prendi. Cioè, è più importante. E questo cavallo bianco, che colui che lo cavalcava aveva un arco, e che uscì vittorioso per vincere ancora. Tra l'altro qui sicuramente c'è l'immagine di quello che al tempo di Giovanni si vedeva come l'esercito vittorioso. L'esercito vittorioso che faceva paura all'impero romano erano i parti. Perché poi, tra l'altro? Perché avevano fatto inflitto delle sconfitte. Sappiamo che poi Traiano cercherà di finire la cosa, ma non ci riuscirà, cioè andrà fino a lì, però durerà poco. Anche perché poi loro avevano trovato questa invenzione che i romani non avevano, che era la staffa, cioè cavalcavano e c'era la staffa, no, cioè, fino a quel tempo la cavalleria non aveva una importanza fondamentale nelle guerre, perché era la fanteria, i fanti, no? Quindi ricordate prima Alessandro Magno, la falange, no? Cioè organizzata, che travolgeva la massa dei soldati, degli eserciti. Allora, la staffa aveva la cosa che il cavaliere, che invece prima montavano senza staffa, con la staffa il cavaliere poteva tenersi su, no? E tirare l'arco, no? Ed erano dei cavalieri eccezionali, no? Allora, l'immagine viene da lì, ma qui non si sta parlando dei patti, ma si sta parlando della parola di Dio. La parola di Dio che uscì vittoriosa per vincere ancora. Cioè, qui dobbiamo veramente cercare di cogliere la mentalità ebraico-biblica, che poi è la nostra radice, che noi abbiamo poco. Perché per noi la parola di Dio, oltre che poi le parole, no, nel nostro mondo, una cosa è la parola, no, una cosa sono, no, poi questo periodo elettorale, siamo pieni di parole, non ce la faccio più, no? Uno spegne per sopravvivere. Allora, le parole, no, nella mentalità ebraica antica noi veniamo dalla parola. Ricordate Genesi 1, la creazione è perché c'è una parola che ci crea. Secondo la mentalità antica, noi ci siamo perché Dio ci ha pronunciati. Perché Dio ci ha pronunciato, Dio ci ha chiamati, e non soltanto Genesi 1, ma anche i profeti, no? Vi ricordate quando la parola di Dio cadde su Geremia, cadde su Isaia, cioè la parola ci chiama alla vita, questo anche nelle nostre relazioni, no? Le nostre relazioni, noi viviamo quando c'è parola, al di là che poi dopo no, voi donne parlate di più normalmente, noi uomini stiamo più zitti, e ci sono varie cose, quello che torna a casa la sera, l'uomo che vuole vedersi la partita, la moglie che giustamente vuole parlare, e queste sono vicende, no? Che voi conoscete bene, ma è la parola, che sia silenzio, che sia gesto, che dice comunicazione, dice vita. E anche la nostra relazione con Dio è un fatto di parola. È un fatto di parola, di ascolto, di profondità. Allora, per Giovanni ci dice che prima di tutto c'è la parola, prima di tutto, e questa è la parola che chiama alla vita, è la parola che è questa parola che ci viene incontro tanto che si è fatta carne nel Signore Gesù. Noi siamo cristiani, cioè gli apparteniamo, siamo in relazione con Lui, che questa parola è fatta carne, che si rivolge a noi, che ci chiama alla relazione. E allora è questo il primo sigillo, cioè come dire, il senso della storia è legato a un Dio che ci rivolge la parola. C'è un racconto ebraico di un grande maestro, un grande rabbino, che un suo anziano professore, che era stato suo maestro, ricordava che quando lui era discepolo non aveva mai sentito da parte di questo discepolo una domanda. Sapete che nella tradizione ebraica è importantissima la domanda, no? E perché? Perché lui diceva, quando io aprivo la Bibbia e leggevo Dio disse, lui si alzava stupito e diceva, Dio parla, Dio parla, cioè Dio si rivolge a me, rivolgendosi a me prima ancora del contenuto, e il rivolgersi a e il voler entrare in relazione con me, Dio mi parla, parla a me. E quindi questo è il senso di una storia, no? Si dice nella tradizione ebraica che Dio, tra l'altro, ha creato il mondo perché ama ascoltare storie, narrare storie. Cioè in questa creazione che crea nella relazione, legata alla parola, crea storia. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva, vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e far sì che gli si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Allora attenzione, innanzitutto notate questo, quando si dice, gli fu dato, gli fu data una corona, gli fu dato potere. Questo passivo nella Bibbia, normalmente, quasi sempre, nell'Antico Testamento, quando c'è questo, si riferisce a Dio, cioè è Dio che dà. Però, per esempio, anche rispetto a questo cavallo, che è la violenza, come altra dimensione della storia, come altra dominante della storia, no? La violenza, no, come qualcosa che è presente nella storia umana e di cui facciamo l'esperienza drammatica, no? Sia nelle grandi situazioni di violenza, come sono le guerre, per esempio, sia nelle piccole situazioni di violenza che ci sono e che sono molto e che fanno male allo stesso e che tante volte non si vedono, come per esempio nelle mura familiari. Però questa cosa gli fu data, attenzione, che a noi ci crea problema, no? Cioè come dire, vabbè, ma allora è Dio che ha creato, è Dio, eccetera. C'è uno scarto, no? Tra quello che dice Giovanni e quello che è il suo contesto culturale e quello che pensiamo noi, no? Perché noi, ecco appunto, essendo più occidentali, le cose chiare e distinte, noi subito teorizziamo, no? Per cui allora, ma com'è questa cosa che Dio, no, dà, che Dio? No, per l'ebreo sa benissimo che l'uomo è libero ed è l'uomo è responsabile delle sue azioni. Allo stesso tempo, il dire gli fu dato significa che tutta la nostra storia, segnata anche dalla violenza, è nelle sue mani. E le sue mani, per un ebreo, sono prima di tutto, quelle che ci hanno tirato fuori dall'Egitto. Quindi, prima di tutto, lui è buono. Poi abbiamo dei problemi con lui, poi ci arrabbiamo con lui, poi gli chiederemo conto, ma prima di tutto è il Signore che ci ha tirati fuori dall'Egitto e noi gli apparteniamo. No, bello, perché, come dire, no, c'è questa esperienza fondamentale di liberazione, diciamo, che mi fa dire, io ho a che fare con lui. Poi discutiamo, perché non tutto è chiaro, poi il Signore ci dovrà rendere conto, no, e rispondere a tante domande, però è il nostro Signore. Allora dire, il fuddato, siamo nelle sue mani, per noi è problematico, per loro è meno male, meno male. Allora questo per dire, anche la violenza, che è una dimensione che c'è di fatto, quindi attenzione, non stanno facendo una teoria, di dove, ma dire c'è, questo c'è, e anche questa non è fuori dal suo amore, non è più forte del suo amore. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni, ed ecco un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, una misura di grano per un denaro, e tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Che cosa è questo terzo sigillo? Beh, è la fame. Cioè la fame nel senso di quella situazione che purtroppo è stato presente nel mondo e che è legato a quegli squilibri dell'economia di mercato, una bilancia, no? Una bilancia dove le cose arrivano, un misura di grano per un denaro, cioè a costare in una maniera esorbitante, cioè una misura, ricordate che un denaro normalmente era il guadagno di una giornata di un operaio, no, allora non so se oggi si potrebbe dire non so quanto, 80 euro, non so, eccetera, no, una misura di grano, no, 80 euro, cioè tre misure d'orzo, no, anche qui 80-90 euro, non parliamo proprio dell'olio, no, qui dice l'olio e il vino non siano toccati, cioè non si possono toccare neanche. Cioè, tutta quella dinamica che noi chiamiamo mercato, no? Tutto quello che è quel dare e avere, quel vendere e comprare segnato da un cuore dell'uomo inquinato, che tende all'accumulo, all'utilizzo dell'altro, all'inganno verso l'altro, che fa sì che poi ci sia la fame. La fame. Questa è un'altra costante, questa è un'altra dimensione della storia degli uomini. E quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, vieni, ed ecco un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Questo quarto sigillo è la malattia. Qui verde sarebbe più verdastro, verde grigio, grigiastro così, no? Cioè tutta quella dimensione no, che è presente nella nostra vita, tutta quella morte che è legata appunto, che si chiama malattia, tutto quello che uccide già, che diventa percorso di morte, non siamo ancora morti, la morte, ricordate, nella Bibbia non è soltanto la morte del momento in cui, no, chiuderemo gli occhi per sempre, ma tutto quello che ancora vivi ci uccide, diminuisce la vita, no, il fatto che noi la sera prima pensiamo che il giorno dopo dobbiamo fare tante di cose che sono, no, ci interessano, se vediamo la mattina ci abbiamo la febbre a 40 e non possiamo fare, quella è morta. Allora questo è un caso, no? Poi sappiamo invece ci sono tante altre vicende ancora molto più problematiche, pesanti, dolorose, no? E che fanno diventare la vita un inferno. E quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa delle parole di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano? Tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Questo quinto sigillo è coloro che furono immolati a causa della parola di Dio, della testimonianza, e questo è il dolore innocente, cioè nel senso tutte quelle situazioni di mare e di dolore che noi vediamo non commisurati, perché se da una parte, no, almeno come coscienza o così più generale, uno si dice: vabbè, se l'è cercata, no? Cioè, ha fatto delle cose e poi ne paga le conseguenze, no? E dall'altra parte c'è una tante situazioni in cui questa, no, relazione non si vede, non c'è, non è pensabile, non è in quella logica retributiva, no? Dove a ogni azione segue, no, ci sono delle situazioni di dolore innocente. Attenzione, qui legato, qui lui dice la parola di Dio, la testimonianza, no? Ma veramente possiamo allargare lo sguardo non soltanto ai cristiani, no? Ma a tutte le situazioni dell'umanità, semplicemente perché uno è uomo, no? E vive queste situazioni, no, in cui c'è un dolore che non ha colpa. E allora qui quest'altra componente della storia umana, questo c'è. Vedete, Giovanni sta dicendo: questo c'è. Questa storia nostra segnata dalla violenza, dalla fame, dalla malattia, dal grido degli innocenti, da coloro che soffrono e muoiono senza nessuna colpa. E loro gridano: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Vedete, loro gridano a colui che è quello che deve fare giustizia, e si rivolgono a lui nella fiducia che lui farà giustizia. Non c'è giustizia. C'è un dolore innocente, però c'è chi farà giustizia di questo. E allora è il grido, no, fino a quando? Fino a quando? Questo è il grido che percorre tutta la Bibbia e che percorre tutta la nostra esistenza, perché no, percorre la storia degli uomini, la storia degli uomini, no? Fino a quando? Però vedete che si rivolge, non è un grido blasfemo, no? Cioè non è un grido, no? Pensate, no, tante volte anche noi siamo stati formati, no, che non dobbiamo avere pensieri negativi su Dio, no? Per cui le persone a volte vengono a confessare, sempre di meno, la confessione è una pratica un po' in disuso, ma cioè vengono a confessarsi dicendo: ho pensato male di Dio, no? Mi sono arrabbiato con Dio, no? E poi vengo a chiedere perdono. No, la Bibbia è piena di gente che si incazza con Dio, no? La gente che si rivolge al mio Dio. Cioè c'è una relazione, e proprio perché c'è una relazione e c'è una fiducia che lui, no, farà giustizia, bene, io glielo chiedo: Signore, fino a quando? No, fino a quando, ecco, tu non opererai? Perché io so che tu farai questo. Ricordate Giobbe, che qui tra l'altro c'è l'idea, no, a proposito del vendicatore, questa parola non ci spaventi, ma nel senso che nell'Antico Testamento nella società ebraica di allora c'era una forma di ingiustizia che era legata a uno del clan familiare che era deputato a fare giustizia. Attenzione, fare giustizia non significa immediatamente andare a finire in fatti di sangue, no, ma giustizia è anche legato per esempio al fatto che uno aveva sbagliato a fare una operazione economica, aveva venduto qualcosa che non doveva vendere, allora quello lì era deputato ad andare e a risolvere la situazione, quindi e anche a pagare eventualmente di persona, no? E questa persona veniva chiamata Goel, che in ebraico significa il vendicatore di sangue, no? Perché in alcuni casi doveva esporsi mettendo in gioco la sua vita. E Giobbe, c'è un bel brano, no? In cui gli dice: io lo so che il mio Goel è vivo e ultimo si ergerà sulla polvere. Detto che la polvere significa la morte, no, significa che lui avrà l'ultima parola. Su quella morte che adesso io sento che ha l'ultima parola, sembra avere l'ultima parola. Allora Giobbe gli dice: io lo so che no, ci sarà lui che avrà l'ultima parola. Per cui qui è, no, questi che gridano a gran voce, vedete, no, come Giovanni dice, c'è un fino a quando sovrano tu che sei santo e veritiero, no, tu che sei santo e veritiero, santo possiamo tradurre fedele e verace. Vedete, io lo so che tu sei fedele, a te che sei fedele e non sei menzognero, ti dico fino a quando? E non farai giustizia, non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra. E allora venne data a ciascuno di loro una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Cioè, questa... ecco, pazienza che è la pazienza di Dio, che spera che tutti gli uomini siano salvati, in questa storia in cui ancora l'innocente viene ucciso, ancora l'innocente viene eliminato. E vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come un albero di fichi sbattuto nella bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi, i potenti, infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne fra le rupi dei monti e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira e chi può resistervi? Vedete queste stelle che cadono, gli alberi, il sole diventa nero, sono gli sconvolgimenti della storia, della vita, del mondo, anche i terremoti, no? Che sconvolgono tutto, sconvolgimenti storici, sconvolgimenti delle calamità naturali, no? che sconvolgono tutto lo spazio vitale dell'uomo e la sua interiorità, no? Perché quando poi accadono queste cose, chi bisogna tenere su tante volte, no? Sono le persone. Perché sappiamo, qualche anno fa che c'è stato L'Aquila, e conoscendo della gente, queste persone per riprendere una vita non è immediato, perché questo sconvolgimento ha fatto saltare tutto un mondo che poi è il mondo interiore anche, no? E allora bisogna non stare in piedi. Vedete, persino i re, i comandanti, no, coloro che sono punti di riferimento e che dovrebbero stare in piedi, non stanno in piedi. Anche loro fuggono, no? E dopo questo vidi quattro angeli che stavano in quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce i quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare il mare e la terra. La terra e il mare. Non devastate la terra né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. E vedete, il Signore dice agli angeli di trattenere, cioè quindi di non sconvolgere, perché ci sono, quasi come dire, ci sono questi che sono segnati dal sigillo dell'agnello che non vengono sconvolti. Allora, è l'immagine di coloro che in tutte queste situazioni stanno salvi. Allora, non sono solo i cristiani, anche se appunto ci sono dei cristiani, ma anche altri uomini, altre donne che negli sconvolgimenti della storia sono stati lì, cioè hanno trovato senso e hanno dato senso, no? Tanto per dire, una che mi viene in mente nella seconda guerra mondiale, qualcuno di voi ha letto qualcosa, è stata questa donna, questa Etty Hillesum, no? Questa donna ebrea, laica, non credente, che paradossalmente nelle vicende legate all'Olanda sotto l'occupazione nazista troverà il senso della sua vita e il suo Dio, che la porterà a rimanere in solidarietà con i suoi fratelli e sorelle e a morire e scegliere di morire anche lei in un campo di concentramento. Allora, come dire, uomini e donne che negli sconvolgimenti, che mettono in gioco tutto e fanno saltare tutto, stanno. Cioè, questo non significa che non soffrono, che non si domandano, no? Ma che stanno? Che stanno? Che proprio a partire da quel Dio santo, fedele e verace, no? Possono essere... ecco, persone che in qualche modo nella fedeltà alla terra, nella fedeltà alla loro vita, alle relazioni, parlano, danno senso, no, in uno sconvolgimento generale. Come battuta, tra le varie stupidaggini che si sono sentite questa settimana, no, storica, non per le elezioni, ma per le dimissioni, no, il Benedetto, fra le varie, no, una è venuta da me e dice, ma non si capisce più niente, anche i parli si dimettono, cioè così, no? Che appunto è una stupidaggine, è una cosa, io penso che è una cosa bella da accogliere con grande rispetto per come per quello che abbiamo per il nostro Papa, no, che coglie che per il bene della Chiesa non ce la fa più, 86 anni. E quindi lo sta lì, no? Nelle situazioni è riuscire a vedere la strada della vita, no? Dove nessuno vede più niente, tutti fuggono, i re fuggono, i comandanti fuggono, eccetera, no? La sta lì. E allora questi sono 144.000. 144.000, come sappiamo, non dice 144.000, non 139.999 né 144.001, come dicono i testimoni di Geova. Non è, nel senso che non è il numero, no? Ma è un simbolo, perché è 12 per 12 per 1000, dato che 12 è la pienezza. Per la pienezza, per la moltitudine, e tanto che, vedete, al versetto 9 si dice, dopo queste cose, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Guardate, è molto bello questo sguardo di Giovanni, perché Giovanni, ricordate, è in carcere, a Patmos. Sta parlando alle comunità cristiane della fine del primo secolo d.C., che erano poca cosa, cioè con Costantino, di cui no, si sta celebrando l'anno dell'editto, il cristianesimo diventa no, religione vincente, quindi delle masse, ma fino ad allora, e soprattutto alla fine del primo secolo, erano pochi. Però già lui dice, intanto questi sono 144.000. E poi dice, io vidi una moltitudine immensa, di ogni tribù, nazione, popolo e lingua. Mi piace perché è uno sguardo, perché vedete, quando si è perseguitati, tante volte no, si dice, tutto il mondo è contro di noi, no? Noi siamo invece gli eletti, no? Noi, gli altri, no? Qui invece lo sguardo è uno sguardo di chi vede e spera che questi segnati dal sigillo dell'agnello, cioè e quindi liberati dalla violenza, dalle logiche di sopraffazione, saranno moltitudini. Una moltitudine immensa, come per dire, veramente la mia speranza qual è? Che tutti si aprano alla vita. E per uno che viene perseguitato dalla maggioranza in quel momento è una cosa grossa, no? Cioè come a immagine del suo maestro, no? Di colui che mentre moriva diceva perdonali padre perché non sanno quello che fanno. Di questo sguardo d'amore e di speranza per coloro che gli sono nemici. E qui poi vengono presi le 12 tribù, che sono appunto per dire, sono coloro con cui Dio ha fatto storia, sono coloro con cui Dio ha fatto storia, naturalmente per Giovanni sono le 12 tribù di Israele, che sono i 12 figli di Giacobbe. E la cosa su cui poi altre volte ci siamo anche fermati leggendo negli anni passati anche passi dell'Antico Testamento è che questi qui non sono degli eroi senza macchie e senza paura, no? Cioè nel senso che tante volte la nostra storia noi vogliamo poggiarla su eroi, per cui costruiamo loro dei monumenti dove ci sono questi uomini e queste donne, ma soprattutto uomini perché siamo, no? Gli uomini che sono volti bellissimi, corti, giovani, no, eccetera, così che senza sprezzo, senza paura, no, totalmente buoni, no, giusti, hanno fatto l'Italia. Allora, queste sono mitizzazioni, cose che non esistono, perché questi uomini erano uomini come noi, con le loro, no, i loro perrini. Ruben è andato a letto con una concubina del padre. Libro della Genesi, non sto facendo pettegolezze, è il libro della Genesi. Allora, questo lo diciamo per dire che Dio ha fatto storia con noi. No, Dio ha fatto storia. Cioè, l'amore di Dio è passato e ha. No, è passato attraverso vicende umane misere. Sappiamo Giuda e tutta la vicenda, poi dei suoi figli, Tamar, ricordate, no? Di tutte quelle vicende lì. E così anche poi degli altri, no? Ciascuno di Simeone e Tamar, no? Allora, però ecco, da queste storie, no? E quindi poi anche dalla nostra storia. Cioè, credo che questa è una buona notizia per noi, perché Dio, no, vuole avere a che fare anche con noi, no? Dove poi ognuno di noi c'è i suoi casini. Ognuno di noi e questo non come connivenza o come dire che allora, vabbè, ma poi allora non fa niente. No, perché il male porta la morte, per noi e per altri. E il bene porta la vita, per noi e per altri, però noi siamo in questa lotta, in cui nessuno di noi è pienamente vincitore, nessuno. Però c'è una parola di Dio che non ci abbandona, no? E che vuol fare vuol continuare a fare storia con ciascuno di noi. E allora ecco questa moltitudine immensa, no? Che nessuno poteva contare. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, tenevano rami di palma nelle loro mani, no? E avvolti in vesti candide, qui l'immagine della allora stare in piedi è il simbolo dell'uomo risorto, che sta in piedi, che è vivo, no? E che ha vesti candide, cioè dove l'amore ha trasfigurato tutto, no? Ha vinto ogni morte, che fra l'altro sono anche le nostre vesti liturgiche, cioè la veste che il sacerdote mette, che il presbitero mette, è un simbolo per tutta la comunità cristiana, non è solo per lui, no? Per tutta la comunità che celebra, la comunità presieduta, tutta celebra, e il presidente porta dei segni che sono di tutti, cioè noi che al di là degli abiti e della pulizia che giustamente facciamo, soprattutto la domenica, e venendo a messa uno si veste un po' meglio alla festa, eccetera, però tutti noi, quando stiamo lì, siamo messi male, preti compresi. Allora quella veste bianca, che poi anche, no, poi dipende anche dalle parrocchie, se si lavano bene le vesti dei preti oppure se a volte un po' puzzano. E allora questa veste dovrebbe essere bianca, diciamo, dovrebbe rappresentare quello che l'amore di Dio, no, nell'Eucaristia vuol fare di noi. E gridarono a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e gli anziani e i quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. E questa vita piena che diventa liturgia, no? Ricordate che poi in tutto l'Apocalisse stiamo vedendo la liturgia del cielo e la liturgia della terra, no? L'unica preghiera che unisce coloro che ci hanno preceduti e che sono in Dio e noi che camminiamo su questa terra. E quindi questa lode, questo ringraziamento, questo tra l'altro Amen significa così è, per noi diciamo così sia per noi, no? Ma biblicamente proprio è così è, la lode, la gloria e la sapienza, la lode è il ringraziamento, poi c'è scritto azione di grazie, no? Che è proprio l'Eucaristia. E uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: vedi questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Vedete, il suo sangue ci purifica. Il suo sangue, cioè la sua vita, la sua vita, il sangue rappresenta la vita. E la sua vita, la relazione con noi, nel suo amore che fa di noi sempre più persone capaci di vivere nell'autenticità, nella vita. Per questo stanno davanti al trono di Dio, gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. È bello questo, no? La tenda ricorda il cammino dell'Esodo, ricordate la tenda che copriva, no, l'arca dell'alleanza, che quando si fermavano veniva posta sotto una tenda, che poi tutti stavano sotto una tenda, no? Cioè la tenda che, come nel deserto, ancora oggi ci sono in Israele delle popolazioni nomadi, che sono sempre meno, ma ci sono sempre i beduini, quando si va nel deserto c'è la tenda, e soprattutto... quando si va adesso, come sono andato io in febbraio, nel deserto si sta abbastanza bene. Quando si va in agosto, la tenda, sai cos'è? No? Perché quando il sole picchia, stare sotto la tenda, no? Sotto la vita, no? È la vita di Dio. Allora il Signore che stende, no? È la sua tenda, che accoglie. Tra l'altro è molto bello perché quando, dato che vivo l'intende, quando si fa presto, no, ad accogliere gente, è mettere un altro telo, a stendere una tenda, no? E nel nuovo rito del matrimonio sapete che è stato inserito questa tenda, questa velatio, no, che è appunto questa immagine di Dio che stende la sua tenda sugli sposi. Non avranno più fame, ne avranno più sete, non li colpirà il sole nell'arsura, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore, e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E questa citazione di Isaia è molto bella, no? È Dio che asciugherà ogni lacrima. Ricordate tante volte, no, anche negli incontri con Gesù risorto, nei Vangeli, come per esempio nell'incontro con la Maddalena, Gesù che dice non piangere. Cioè non che non si deve piangere, ma per dire basta piangere. No, e il pianto avrà una fine. Le lacrime e il pianto che segnano, no, la nostra storia saranno asciugate. Cioè ci sarà finalmente il tempo in cui non si piangerà più di dolore, no? Perché il Signore vincerà, no, ogni morte e guiderà, no, come un pastore i suoi alle fonti dell'acqua della vita. Allora ci fermiamo qui, e così ci prendiamo questo tempo, chi vuole, per pregare, e alle 11 poi come sempre c'è la celebrazione eucaristica.